Capitolo diciottesimo. Dopo il colloquio con Alexei Alexandrovich, Vronsky uscì sulla scala di casa Karenin e vi si fermò ricordando a stento dove si trovasse e se dovesse andare a piedi o in vettura. Si sentiva svergognato, umiliato, colpevole e nella impossibilità di riscattare la propria umiliazione. Si sentiva lanciato al di fuori di quella carreggiata sulla quale aveva finora camminato con tanto orgoglio e tanta disinvoltura. Tutte le abitudini e regole di vita che gli erano parse sempre così salde gli si erano improvvisamente mostrate mendaci e inapplicabili. Il marito ingannato, che gli si era fino allora presentato come un essere pietoso, un impedimento casuale e un po' ridicolo alla propria felicità, a un tratto era stato invocato proprio da lei e si era elevato tanto in alto da ispirargli rispetto. E quello stesso marito, pur così in alto ora, non s'era mostrato cattivo, falso, ridicolo, ma buono, semplice, generoso. Tutto questo Vronsky non poteva non sentirlo. Le parti si erano improvvisamente cambiate. Vronsky sentiva la superiorità di lui e la umiliazione propria. Sentiva che quel marito era grande anche nel suo dolore ed egli basso, meschino nel suo inganno. Ma questa coscienza della propria bassezza, di fronte all'uomo che ingiustamente aveva oltraggiato, rappresentava solo una piccola parte del suo dolore. Si sentiva ora indicibilmente infelice perché la sua passione per Anna, che gli sembrava intiepidita negli ultimi tempi, nel momento in cui sapeva di averla perduta per sempre, era diventata più forte di quanto non lo fosse mai stata. L'aveva vista tutta durante la sua malattia, aveva imparato a conoscerne l'anima e gli pareva di non averla mai amata fino ad allora. E proprio adesso, quando aveva imparato a conoscerla e l'aveva presa ad amare così come si deve amare, egli era umiliato davanti a lei e la perdeva per sempre, lasciando di sé solo un ricordo vergognoso. Più terribile di tutto era stata quella ridicola, umiliante situazione in cui Alexei Alexandrovich gli aveva tolto le mani dalla faccia svergognata. Egli stava fermo sulla scala di casa Karenin, come smemorato, senza sapere cosa fare. «Volete una vettura?» chiese il portiere. «Sì, una vettura». Tornato a casa dopo tre notti insonni, Vronsky, senza spogliarsi, si coricò bocconi sopra un divano, incrociando le mani e poggiandovi sopra la testa. La testa gli pesava. Le immagini, le memorie e le idee più strane si susseguivano le une alle altre con straordinaria velocità e chiarezza. Ora la medicina che aveva versato all'ammalata e che aveva fatto gocciolare dal cucchiaino, ora le braccia bianche della levatrice o la strana posizione di Alexei Alexandrovich sul pavimento, davanti al letto. Addormentarsi, dimenticare. Si disse con la calma certezza dell'uomo sano che, se è stanco e vuol dormire, s'addormenta subito. E invero, in quello stesso momento, nella sua testa sopraggiunsero confusione e oblio. Le onde della vita subcosciente avevano già cominciato ad affluirgli alla testa, ma a un tratto, proprio come se una fortissima scarica elettrica si fosse scaraventata su di lui, rabbrividì in modo che tutto il corpo sussultò sulle molle del divano e, poggiatosi con le mani, saltò su in ginocchio, spaventato. I suoi occhi erano spalancati come se non si fosse mai addormentato. La pesantezza di testa e la debolezza delle membra erano scomparse d'un tratto. «Potete calpestarmi nel fango!» riudiva le parole di Alexei Alexandrovich e lo vedeva davanti a sé e vedeva il viso di Anna arrossato dalla febbre e gli occhi scintillanti che guardavano con tenerezza e amore non lui, ma Alexei Alexandrovich. Vedeva la propria figura così come era apparsa, fatua e ridicola, mentre Alexei Alexandrovich gli toglieva le mani dal viso. Di nuovo distese le gambe e si gettò sul divano nella posizione di prima e chiuse gli occhi. «Addormentarsi, addormentarsi», ripeteva a se stesso, ma con gli occhi chiusi vedeva ancora più chiaramente il viso di Anna così come era quella sera, per lui memorabile, delle corse. «Questo non è e non sarà, ed ella desidera cancellarlo dalla sua mente. Io invece non posso vivere senza questo». «Come potremo mai fare pace? Come potremo mai fare pace?» diceva ad alta voce e inconsciamente cominciò a ripetere queste parole. Questa ripetizione di parole tratteneva il sorgere di nuove immagini e di nuovi ricordi che lo sentiva gli si affollavano in capo. Ma quella ripetizione di parole non trattenne a lungo l'immaginazione. Di nuovo, uno dopo l'altro, cominciarono ad apparire i momenti migliori e con essi la recente umiliazione. «Togli le mani!» diceva la voce di Anna, e lui toglieva le mani e sentiva l'espressione confusa e stupida della propria faccia. Era sempre disteso, cercando di addormentarsi, sebbene sentisse che fosse vano, e ripeteva sempre sottovoce le parole casuali di qualche pensiero, tentando così di trattenere il sorgere di nuove immagini. Si pose in ascolto e sentì ripetere con uno strano, pazzo mormorio: «Non hai saputo apprezzare, non hai saputo profittare». «Cos'è? Divento pazzo, forse?» si disse. «Forse. E del resto non si diventa forse pazzi? Non ci si ammazza addirittura?» rispose a se stesso e, aperti gli occhi, vide con sorpresa, sotto la testa, il cuscino ricamato da Varia, la moglie del fratello. Toccò il fiocco del cuscino e cercò di ricordarsi di Varia, di quando l'aveva vista l'ultima volta. Ma pensare a qualcosa di estraneo era tormentoso. No, bisogna addormentarsi. Accostò il cuscino e si strinse ad esso con la testa, ma doveva fare uno sforzo per tenere gli occhi chiusi. Saltò su e sedette. «È finita per me», disse. «Bisogna riflettere quel che occorre fare. Che cosa è rimasto?» Il suo pensiero percorse veloce la propria vita all'infuori del suo amore per Anna. «L'ambizione? Serpukhovskoi? Il bel mondo? La corte?» Non poteva fermare la mente su nessuna di queste cose. Tutto questo aveva un senso prima, ma ora non esisteva più nulla. Si alzò dal divano, si tolse la finanziera, slacciò la cintura e, scoperto il petto villoso, per respirare più liberamente, fece un giro per la stanza. «È così che si impazzisce, è così che ci si spara, per non sentire la vergogna», aggiunse lentamente. Si avvicinò alla porta e la chiuse. Dopo, con uno sguardo fisso e coi denti fortemente stretti, si accostò alla tavola e, presa la rivoltella, la esaminò, la rigirò dalla parte della canna carica e si fece pensieroso. Rimase 2 minuti così, col capo chino e l'espressione nel volto di uno sforzo mentale, con la rivoltella in mano, immobile, e pensava. «S'intende», disse, come se un logico, prolungato, chiaro passaggio di idee lo avesse condotto a una conclusione indubitabile. In realtà questo «s'intende», per lui persuasivo, non era che la conseguenza della ripetizione di un giro sempre identico di ricordi e di figurazioni attraverso il quale era già passato, decine di volte, nello spazio di un'ora. Sempre gli stessi ricordi della felicità perduta, sempre identica la rappresentazione della mancanza di senso di tutto quello che gli offriva la vita, identica la coscienza della propria umiliazione. Identica era anche la successione di queste immagini e di questi sentimenti. «S'intende», ripeté quando per la terza volta il pensiero si volse verso la stessa cerchia incantata di ricordi e di pensieri, e, poggiata la rivoltella al lato sinistro del petto, strettala forte con tutta la mano come se d'un tratto l'avesse impugnata, tirò il grilletto. Non sentì il rumore dello sparo, ma un colpo violento nel petto lo buttò a terra. Voleva reggersi all'orlo della tavola, lasciò cadere la rivoltella, vacillò e si sedette per terra, guardandosi intorno con sorpresa. Non riconosceva la sua camera, guardando dal basso i piedi curvi della tavola, il cestino per le carte e la pelle di tigre. I passi veloci scricchiolanti del servitore che camminava nel salotto lo fecero tornare in sé. Fece uno sforzo per pensare e capì che era a terra. E, visto il sangue sulla pelle di tigre e sulla mano, capì che s'era sparato. «È sciocco! Ho fallito il colpo!» esclamò con la mano che tastava in cerca della rivoltella. La rivoltella era vicino a lui, lui cercava più in là. Continuando a cercare, si protese dall'altra parte e, non avendo la forza di mantenere l'equilibrio, cadde, perdendo sangue. L'elegante servitore con le fedine, che più di una volta s'era lamentato con gli amici per la propria debolezza di nervi, si spaventò a tal punto nel vedere il padrone per terra che lo lasciò perdere sangue e corse a chiedere aiuto. Dopo un'ora, Varia, la moglie del fratello, giunta insieme con 3 dottori chiamati da ogni parte e arrivati nello stesso momento, adagiò sul letto il ferito e rimase da lui per curarlo.